Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo da Carlo Lanfossi e la Radio Popolare, un po' risveglio. Oggi è domenica 12 maggio, staremo insieme per un'ora e mezza insieme alla nostra amata musica classica e quindi molti nuovi dischi, alcune segnalazioni di concerti, un paio di vostre richieste che arrivano la settimana scorsa e insomma direi il solito un po' calderone, un po' pasticcio, come mi piace fare a me, di musiche che spaziano dal 600, anzi anche prima forse alle volte, a oggi. Vi ricordo i numeri per potermi appunto scrivere qualunque cosa, anche se avete appunto appunti, quello succede abbastanza spesso, oppure richieste da una settimana all'altra, sono ben felice di farlo. Lo potete fare via SMS, WhatsApp, Telegram al 3316214013 oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io prometto di leggervi sempre in tempo reale. Uno dei primi dischi che voglio ascoltare con voi, anche per aiutarmi un po' a svegliarmi, che oggi è stato un risveglio più difficile del solito, è un disco che è uscito un paio di mesi fa, in realtà un progetto di più lungo termine per la Mirios Classics, François-Xavier Roth, che è un direttore che seguiamo anche qui alla radio, nel senso perché mi piace molto gli ensemble con cui lavora, tra cui Le Siècle. Qui invece prosegue il ciclo Bruckner con la Gürzenich Orchestra di Colonia, quindi un'orchestra con una consapevolezza anche proprio materiale, perché ha strumenti costruiti secondo la prassi dell'epoca e un'orchestra che comunque in generale suona secondo una prassi storicamente informata. Quindi anche nel caso di Bruckner, che pure noi non associeremmo, quindi parliamo del secondo 800, tardo 800, non associeremmo proprio alle corde di budello, eppure in teoria ne andrebbero usate. Insomma, qui il progetto l'abbiamo anche già ascoltato qualche altra composizione in passato, qui arriva a il grande, forse il culmine della parabola sinfonica di Bruckner, che nella sua vita aveva dichiarato di non voler scrivere una nona sinfonia perché appunto per non paragonarsi a Beethoven, ma poi insomma di fatto ne scrive quantomeno tre movimenti dedicati all'amato Dio, Dem Lieben Gott, e poi però appunto in realtà il Bruckner morirà l'11 ottobre del 1896 e la sinfonia verrà un po' come dire aggiustata, ampliata, e di fatto però in questo disco della Mirios diretto da François-Xavier Roth si presenta solo l'edizione originale del 1896 con soltanto i tre movimenti scritti interamente da Bruckner. A me piace moltissimo lo scherzo, e che forse è anche quello che dà un po' più permette di apprezzare la vera novità di questa interpretazione, che è proprio di fatto una novità quasi più legata proprio al suono dell'orchestra che poi all'interpretazione stessa, e quindi ho pensato fosse un buon modo per incominciare a svegliarci in questa domenica mattina. Buon ascolto. Mattina un po' impegnativo, lo ammetto, ma insomma era giusto ascoltare questa nuova uscita per la Mirios con il progetto dedicato a Bruckner da parte della Gürzenich Orchester Köln di Colonia, diretta da François Xavier Roth e in questo caso l'edizione originale della nona sinfonia di Bruckner. Questo era lo scherzo, secondo movimento. E, insomma, alterna a un bellissimo trio al centro, un po' più leggero come abbiamo sentito, però insomma, poi c'è anche tutta la densità di questi scoppi, questi colpi, questi accordi a metà tra gli archi e i fiati, che sono insomma, bellissimi e molto ben resi appunto da un'orchestra come la Gürzenich Orchester, che è particolarmente devota al recupero di un suono che sia il più possibile, diciamo, affidabile e verosimile rispetto a quello che Bruckner stesso potrebbe aver ascoltato se non fosse morto prima di finire la nona e ultima sua sinfonia. Mi scrive Mauro che chiedeva di ascoltare qualcosa di Domenico Scarlatti perché insomma, ha riascoltato un vecchio disco delle Orme Collage, siamo proprio negli anni del prog classico, insomma, nella prima traccia del disco dell'album Collage, c'è cioè, appunto la traccia Collage che ha al suo interno forse una delle sonate di Scarlatti tra le più famose, quelle per tastiera, cioè K380. E in realtà Scarlatti, giustamente associamo quasi esclusivamente alle sonate per tastiera, ma ha scritto anche molto altro, soprattutto musica vocale, però le oltre 500 sonate che ha scritto, soprattutto nel periodo quando era alla corte portoghese e spagnola, prima a Lisbona, poi a Siviglia, e che hanno tantissime sue influenze, che hanno influenzato poi tantissima storia della musica, perché lui dentro ci mette un po' della musica spagnola, il suono della chitarra spagnola, e quindi questo uso proprio dei tasti del cembalo che ricordano un po' appunto quelle note ripetute che si potevano fare con la chitarra spagnola. E però di fatto poi in queste brevi sonate, che sono di fatto in un movimento diviso in due sostanzialmente, quindi alle volte durano pochissimo, e c'è tutto in nuce quello che poi sarà lo sviluppo della sonata nel periodo classico, che poi porterà a Mozart, ma anche a Beethoven, se vogliamo, fino a Poulenc e Messiaen. Scarlatti, e quindi appunto Mauro mi chiedeva di ascoltare qualcosa, caso ha voluto che proprio in questi giorni sia uscito un nuovo disco per Deutsche Grammophon, significativo, perché è il debutto con l'etichetta tedesca di Julius Asal, così lui si è pronunciato, l'ho ascoltato in un'intervista perché non ero sicuro della pronuncia del nome. È uno delle ultime acquisizioni di Deutsche Grammophon, un giovanissimo pianista tedesco che appunto in questo disco intitolato Scriabin Scarlatti alterna, come potete immaginare, brani del compositore, insomma, tardo ottocentesco Scriabin e invece il tardo barocco Domenico Scarlatti. È un abbinamento abbastanza curioso, devo dire, alla fine funziona, anche perché Asal ha questo approccio molto anche lì un po' suono centrico, cioè come tanti dei pianisti di queste delle ultime generazioni lavora tanto su un po' l'alone che c'è intorno al suono, ha una tecnica, ovviamente lo sentirete soprattutto con Scarlatti, fondamentale, di quelle insomma belle vigorose, però ecco, diciamo che quello che colpisce di questi dischi degli ultimi anni per i pianisti è proprio la ricerca più del gusto quasi appunto per la ricreazione sonora e per un po' anche gli effetti, i filtri, e rispetto, se vogliamo, proprio invece alla tecnica dura e pura. Tutto sommato, secondo me, non so se funziona o no, è quantomeno qualcosa di nuovo, è un approccio sicuramente un po' modaiolo, ma perlomeno qualcosa di nuovo, che tutto sommato funziona particolarmente bene, per assurdo, con Scarlatti, perché è sicuramente un modo di ascoltarlo un po' diverso. Quindi io ho scelto un'altra delle sonate che mi piacciono oltre alla 380, come a Mauro, cioè la K544, la sonata in si bemolle maggiore, appunto l'ascoltiamo anche per capire in che senso Julius Asal ha questo approccio, che poi suona anche un po' improvvisatorio, nel senso che poi lui è anche compositore, è cresciuto con questa idea che tutto andrebbe un po' più improvvisato, il che di nuovo con Scarlatti tutto sommato male non ci sta. Ça va sans dire è uno Scarlatti su Steinway a gran coda, ovviamente non c'è certamente il cembalo. Thank you. Il progetto è interessante, questo di Julius Azal al pianoforte, qui un disco dedicato sia a Scriabin sia a Scarlatti, che abbiamo appena ascoltato nella sonata in si bemolle maggiore K544. Quando dicevo appunto un suono particolarmente alonato, intendevo un po' questo, no? Cioè, questa grossa ricerca proprio del suono, di un suono il più possibile un po' riverberante, ecco. Però c'è sicuramente anche un tocco abbastanza pulito e quindi funziona secondo me abbastanza bene. È interessante anche ascoltarlo in relazione alle tracce di Scriabin e alle due transizioni che sono composizioni improvvisate da Azal stesso che vengono inserite. Peraltro Deutsche Grammophon è anche lodevole nella, insomma, chiamiamolo battage pubblicitario, perché nelle settimane precedenti all'uscita del disco, che è dello scorso 3 maggio, era possibile trovare sulle varie piattaforme di streaming anche delle tracce dove lo stesso Azal proponeva alcune delle sonate di Scarlatti e di Scriabin su, per esempio, uno Steinway non a coda ma verticale, anche lì sempre per un po' lavorare sul suono. Questo ricorda molto quello che fa Víkingur Ólafsson sempre per Deutsche Grammophon, e infatti lo stile più che loro è un po' lo stile degli ingegneri del suono di Deutsche Grammophon. Ritorniamo invece, passiamo dalle parti di Via Filodrammatici e alla Scala, perché in questi giorni è in scena una nuova edizione, un nuovo spettacolo del Don Pasquale di Donizetti. Con la regia di Davide Livermore, dirige Evelino Pidò, e Don Pasquale è una delle opere forse più divertenti, o più comiche, se vogliamo, dell'Ottocento italiano. E però, oltre a questo, il coro con la serenata che stiamo appena ascoltando è anche il primo brano di un programma del coro delle Voci Bianche dell'Accademia del Teatro alla Scala, diretta da Bruno Casoni, che oggi presenteranno alle 5, sempre al Teatro alla Scala, nel concerto per la festa della mamma. Io ho recuperato un vecchio disco bellissimo con l'orchestra e coro della Rai di Torino, diretti da Mario Rossi e Cesare Valletti, nella parte del protagonista Ernesto.
Si strugge di nuovo.
spostiamo in Scozia per un altro nuovo disco, questa volta dedicato a Mendelssohn, la terza sinfonia scozzese e il secondo movimento con la Tonhalle Orchestra di Zurigo, diretta da Paavo Järvi. Un'altra orchestra che appunto negli ultimi tempi sta dedicando a specifici compositori dei cicli, anche discografici, questa è la Tonhalle Orchestra di Zurigo, simile se vogliamo alla Gursenik Orchestra che abbiamo ascoltato prima in Bruckner. Qui il lavoro su Mendelssohn è di nuovo un po' nel togliere, se vogliamo, tutta quella un po' patina romantica che si tende ad applicare soprattutto alle sinfonie, insomma, più avanzate di Mendelssohn, in particolare anche alla scozzese, che pure non è una delle ultime cose scritte da Mendelssohn, però si sente che c'è un po' di energia, anche un po' quasi spontanea, e sicuramente il lavoro grosso che è stato fatto con loro è merito di Paavo Järvi, che ha portato la Tonhalle Orchestra a essere sicuramente una delle orchestre di riferimento in Europa. Non a caso nel 2022 ha vinto lo European Culture Prize e ha già all'attivo praticamente e preprogrammati diversi cicli registrazioni. Queste delle sinfonie di Mendelssohn, con anche Sogno di una notte di mezz'estate, è appena uscita. uscirà quella dedicata a Bruckner, ma anche John Adams, Mahler. Quindi, insomma, ce n'è, insomma, siamo in attesa di sicuramente ascoltare tanto da parte loro. Sono sempre ascolti intelligenti, perché ogni sinfonia, ogni brano musicale viene affrontato con una certa cura, e devo dire c'è sempre qualcosa di nuovo nelle interpretazioni di Paavo Järvi, che è sicuramente per me uno dei più interessanti direttori, soprattutto di musica sinfonica, attivi al momento. Le sinfonie di Mendelssohn sono uscite per l'etichetta Alfa, e insomma, vi consiglio di cercarle sulle varie piattaforme di streaming. Torniamo a voi, io vi ricordo, per scrivermi se avete richieste o altro, potete farlo via SMS, WhatsApp, Telegram al 331-62-14013, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto dell'apertura musicale classica di Radio Popolare. Il prossimo ascolto è appunto una vostra richiesta che arriva da settimana scorsa. Giuseppe mi chiedeva di ascoltare proprio un brano specifico, in particolare il Recit de Thiers Santay di Nicolas de Grigny. Quindi siamo in zona, insomma, Francia ovviamente, ma in zona tardo 600, quindi insomma barocco pieno, musica per organo. E in particolare lui chiedeva, Giuseppe ci chiedeva un'interpretazione di quelle storiche, ma anche, come dire, di un protagonista della storia dell'interpretazione per organo, cioè Jean Guillou. Non è stato facilissimo ritrovare il disco. In realtà poi la Brilliant ha, insomma, qualche anno, anzi diversi anni fa, pubblicato un set di 3 CD che raccoglie molta della interpretazione di Jean Guillou di musica per organo. C'è di tutto, da Bach fino a Saint-Saëns, e però c'è anche questa Recit de Thiers Santay, con cui Jean Guillou esplorava il repertorio barocco francese per organo. Guillou era non solo un pianista, è scomparso nel 2019, era nato nel 30, quindi insomma ha vissuto abbastanza per aver lasciato una discreta discografia, ma soprattutto un lascito più proprio a testimonianza anche sia didattica sia di proprio imprinting sonoro nell'approccio a un certo tipo di repertorio. Insomma, era stato allievo d'altro canto di Durufle e di Messiaen, quindi ha anche una carriera da compositore che sicuramente ha aiutato nel concepire un certo tipo di approccio all'organo, che è molto vario nella scelta, per esempio, dei registri, per cui è stato uno di quelli che convintamente sceglieva l'alternanza di registri per valorizzare anche, per esempio, aspetti dinamici nelle composizioni, alle volte magari andando un po' contro quella che poteva essere la prassi storica, ma a un certo punto anche, insomma, chi se ne frega.
Thank you.
non, accordo pensavo non finisse più, invece un po' come i grandi accusi di Pavarotti, poi a un certo punto devono finire. Nicolas de Grigny, l'autore di questo Récit de Thiers Santaille, Jean Guillou all'organo, un'interpretazione appunto di quelle storiche, forse un po' vecchio stile, ma sicuramente di un suo fascino. Di moltissimo fascino è un altro nuovo disco che volevo farvi ascoltare, si intitola End of My Days, è uscito per la Bis è una di quelle etichette insieme forse alla, ad Alfa e a Pentathon tra le più attive nel, come dire, spingere nuovi artisti dell'ultima generazione a impegnarsi in progetti come dire, con un concept abbastanza forte alle spalle. In questo caso Ruby Hughes è un soprano inglese che sta facendo carriera soprattutto per un approccio un po' diverso, un po' nuovo, un po' simile a quello di un altro suo collega, il cui nome al momento non mi sovviene, ma famosissima, insomma, nel repertorio del Novecento. Qui, con l'ausilio del Manchester Collective, che è uno straordinario ensemble poliedrico, nel senso che i componenti sono un quartetto, ma può essere espanso a comprendere chiunque, e il loro lavoro è soprattutto dedicato più a ripensare gli spazi dove fare musica, i programmi, hanno collaborato con Abel Selaccio al violoncello, con Sean Schieber alla chitarra, Michael Gordon per delle installazioni, insomma, non solo a Manchester ma anche a Londra hanno veramente un po' ripensato l'approccio sugli orari, sul pubblico, sul modo di fare musica, su in generale le commissioni che possono esserci e cosa, come dire, è legittimo e cosa no, tant'è che alla fine sono arrivati anche alla Royal Albert Hall, ai Proms della BBC, al South Bank Centre di Londra e insomma nel 2023 hanno vinto l'Ensemble Award della Royal Philharmonic Society, quindi insomma ormai sono diventati anche loro, pur essendo dei ribelli ormai istituzionalizzati. Collaborano qui con Ruby Hughes in un programma End of My Days che era un di fatto concerto proposto nei mesi successivi al Covid, quindi insomma in condizioni anche molto complicate per l'ascolto col pubblico e che ricerca in un certo senso tutte tracce e brani musicali che si interroghino su anche appunto il senso di ascoltare musica in periodi difficili insomma, e in genere appunto la ricerca di senso quando tutto il resto è un po' smarrito. Ci sono brani che vanno da un po' appunto seguendo quello che è l'approccio di Ruby Hughes alla voce, cioè con tratti anche che vengono molto dal repertorio popolare, anche folk in un certo senso, quindi c'è spazio per brani di John Tavener e Rolf Vaughan Williams che un po' chieggiano al repertorio popolare, ma si va anche indietro fino a John Dowland oppure Ravel, Debussy e una bellissima, che è quello che vorrei ascoltare con voi, trascrizione da parte dello stesso Manchester Collective per quartetto e voce dei Urlicht, il grande quarto movimento dalla seconda sinfonia di Gustav Mahler. Ma prima, se non la preparo, Carlo, cosa ascoltiamo? Un bel niente, eccola qua.
Thank you.
Forse non proprio una pronuncia del tedesco tra le più idiomatiche, ma è sicuramente non una delle più canoniche proprio modalità di porgere la voce in questo repertorio, eppure io la trovo straordinaria. Molto, certo, anche c'è un lavoro di microfono molto ben fatto, perché ce l'ha praticamente in bocca, un po' a scapito del quartetto che l'accompagna, ma tutto sommato funziona. Questo trasformare Urlicht dalla seconda sinfonia di Mahler, più come se fosse quasi più una canzone da crooner, lo trovo abbastanza straordinario. Così come straordinario e invece molto idiomatico è il modo di suonare Bach da parte di Grigori Sokolov, che passa da Milano mercoledì sera alle 20.45 alla Sala Verdi del Conservatorio, nell'ambito della Serie Smeraldo della Società dei Concerti. Sokolov, che ormai è sicuramente uno dei pianisti più conosciuti al mondo e che con Bach ha costruito un po' la sua carriera, ma non solo, anche con Chopin e anche Schumann in parte, porterà proprio questi tre compositori qui a Milano mercoledì sera. Quindi la seconda partita in do minore, le quattro mazurche opera 30 e altre tre opera 50 di Chopin, e le Waldszenen, le scene della foresta di Schumann. Un concerto, diciamo, dall'impaginazione abbastanza tradizionale. Meno tradizionale è il modo di Sokolov di interpretare per esempio Bach. Una vecchia incisione per la Naïve proprio di Sokolov con la seconda partita di Bach, questa è la Sarabanda, come anticipazione del concerto di mercoledì. Thank you. Non ho resistito, scusate, un po' di mandolino. In questa domenica mattina, questo era James Oswald, un sesto divertimento. Il disco in realtà è una nuova uscita da parte dell'ensemble spagnolo Arte Mandolin, che da anni con la Deutsche Harmonia Mundi come casa discografica di riferimento porta avanti questi dischi dedicati a specifici settori della storia della musica dove il mandolino è emerso in quanto strumento, insomma, anche segnale di rapporto tra gli italiani e l'estero. In questo caso il titolo del disco è The Mandolin in London, quindi è la storia di come il mandolino è arrivato a Londra all'inizio del Settecento, descritto dalle fonti come appunto uno strumento che ancora si conosceva poco, e poi dalla metà del Settecento, quando già a Napoli si è trovata la quadra per una novità anche proprio, come dire, tecnica, tecnologica, nella costruzione dei nuovi mandolini. Poi, insomma, a un certo punto anche i compositori inglesi o scozzesi, come nel caso di James Oswald, iniziano a scrivere tanto, e anche tanto per brani che vengono apparentemente descritti o per chitarra, ma anche mandolino. Questo perché appunto lo strumento aveva raggiunto una certa autonomia tale da poter essere paragonato alla chitarra. E è un discorso, ma carino, non ho altre parole, aggettivi per descriverlo, però vale la pena ascoltarlo, se non altro per cogliere un po' di quella che è stata una grande migrazione anche musicale dall'Italia, nei confronti di Londra all'inizio del Settecento, quando tantissimi musicisti, cantanti italiani si sono stabiliti anche proprio nella capitale inglese per fare fortuna, e hanno poi a loro modo influenzato molto quello che il tipo di musica che si faceva nelle strade di Londra all'epoca e anche nei teatri. Handel sarà uno di quelli che più farà tesoro della collaborazione con alcuni musicisti italiani trasferiti all'estero, non tanto come oggi, quando con la Brexit è tutto un po' più complicato. Passiamo a altri annunci di concerti di questi giorni. Ritorniamo in conservatorio martedì sera, questa volta alle 20:30, all'interno della stagione della Società del Quartetto. Ritorna Jordi Savall, che è, come dire, beniamino di questo spazio di Radio Popolare della domenica mattina, in quanto sigla dell'apertura della musicale classica. Torna Savall alla guida alla sua orchestra, le Concerts des Nations, con Schubert, la ottava e la nona sinfonia. Quindi di fatto il disco che un paio d'anni fa Jordi Savall, per la sua etichetta Alia Vox, aveva già pubblicato e che di fatto a Milano presenta dal vivo in un certo senso. È uno Schubert decisamente che guarda un po' più all'indietro, no? E come è giusto che sia, e devo dire è uno Schubert abbastanza esaltante, soprattutto alcune parti, quelle più spigliate, diciamo, non tanto dell'ottava, cioè dell'Incompiuta, che per quanto forse la più famosa, che però ha anche più tutto questo côté un po' tenebroso che la circonda. Invece la nona sinfonia, la grande, è quella più luminosa, un po' più decisamente beethoveniana. Non è un caso che Schubert fosse alla prima del 7 maggio del 24, del 1824, alla prima della nona di Beethoven, e insomma in quei giorni anche lui stava scrivendo proprio la sua nona. Savall e Le Concerts des Nations hanno un approccio ovviamente storicamente informato, al limite proprio del, come dire, quasi per noi sembra un applicare un altro tipo di, proprio di strumentazione a brani che abbiamo sempre conosciuto per grande orchestra, ma in realtà in un certo senso è quasi più attendibile quello che ascoltiamo nelle mani di Savall, delle Concerts des Nations, che non, che ne so, una grande registrazione con i Berliner degli anni 50, ecco.
Thank you.
Lo so, non si interrompe un'emozione, ma d'altro canto la nona sinfonia di Schubert si chiama La Grande per un motivo ed è, tra le altre cose, anche perché è di una certa espansione temporale. Però è un grandissimo capolavoro ed è un grande capolavoro questa interpretazione di Jordi Savall con Le Concert des Nations, il disco di un paio di anni fa per Alia Vox. Questo era il secondo movimento della nona sinfonia di Schubert, l'Andante con moto, e appunto la stessa sinfonia insieme all'ottava, l'Incompiuta, verranno eseguite martedì sera in conservatorio all'interno della stagione della Società del Quartetto. Vi consiglio assolutamente di andare, perché sono anche io curioso dal vivo di sentire questo tipo di approccio, così che mette anche, insomma, che smaschera anche in un certo senso, poi che lascia, devo dire, molto esposti alcune sezioni dell'orchestra, perché sono suoni molto aperti, anche un po' crudi, insomma deve essere particolarmente interessante. Un altro nuovo disco, poi insomma stiamo per arrivare verso il finale di questa ora e 30 minuti di apertura musicale classica. Intanto vi ricordo come sempre i numeri per scrivermi se avete richieste, se siete ancora in tempo per settimana prossima. Lo potete fare via messaggio WhatsApp, Telegram al 331-6214013, oppure potete mandare una mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Vi dicevo, un altro nuovo disco che è uscito, anche qui interessante quantomeno soprattutto l'idea, il concetto che c'è dietro, si intitola Gershwin Rhapsody, ed è un disco Decca dove il pianista Jean-Yves Thibaudet e Michael Feinstein si divertono a ricreare un po' quella che doveva essere l'esperienza di ascoltare su LP, ma neanche LP, addirittura in un certo senso sui grammofoni. Questo il tipo di repertorio di gershwiniano, che quindi veniva, per ragioni tecniche, ovviamente presentato tagliato o con dei mini trailer che poi dopo seguivano direttamente su arrangiamenti magari di canzoni di Gershwin, perché appunto ovviamente l'intera Rhapsody in Blue, per esempio, era un po' difficile da ascoltare su un unico disco. Allora, il lavoro qui dei due pianisti, Thibaudet e Feinstein, è proprio di ricreare un po' quell'atmosfera, per cui Rhapsody in Blue viene inserita, poi esce, poi rientra in questo seguirsi di arrangiamenti per due pianoforti di diverse musiche gershwiniane, tra cui soprattutto il repertorio di Songs, una delle quelle che secondo me è più riuscita proprio come medley insieme alla Rhapsody in Blue è quella con anche una delle song più belle di Gershwin, cioè The Man I Love. Thank you. avrei forse preferito magari un arrangiamento un po' meno denso, un po' queste volatine su e giù tra i due pianoforti, ma forse rispecchia anche un po' il gusto così un po' easy con cui Jean-Yves Thibaudet e Michael Feinstein hanno affrontato questo medley di Gershwin, in questo caso The Man I Love con Rhapsodia in Blue, Rhapsodia in Blue che contiene al suo interno diverse ispirazioni da songs che Gershwin aveva già scritto o che stava per scrivere, e quindi insomma il senso tutto sommato c'è. Il pianoforte è un po' stato il protagonista di oggi, e lo è anche perché a Milano questa settimana, vi segnalo che è la settimana di Piano City, come ormai da 14 anni, dal 17 al 19 maggio 270 concerti, 150 luoghi diversi. Vi consiglio di andare sul sito pianocitymilano.it per insomma orientarvi. Tra le tante iniziative, forse quella che vale la pena segnalare è niente meno che Pierre Laurent e Marc, che prima nel ridotto dei palchi della Scala sabato alle 12 presenta un po' in quanto dotta conferenza questo suo progetto sul catalogue d'oiseau di Messiaen, e poi in realtà il giorno dopo, cioè domenica 19, eseguirà alba alle 7.30, tramonto alle 19, notte alle 23.30, proprio tutto il catalogue d'oiseau in un giardino segreto che viene svelato solo dopo essersi prenotati, quindi fatelo. In zona Porta Venezia, questo forse ve lo posso anticipare, e questo appunto mi sembrava una delle cose più interessanti. Ma anche interessante è senza dubbio l'omaggio a Ryuichi Sakamoto, che ci ha lasciati lo scorso 28 marzo del 2023, perché quella è l'inaugurazione con la proiezione di Opus, film documentario, concerto registrato, film concerto del figlio di Sakamoto, Neo Sora, che raccoglie 20 brani del padre che insomma lo raccontano attraverso la musica senza mai ricorrere alle parole, fortunatamente. Sulle note di Opus di Ryuichi Sakamoto io vi saluto da Carlo Lanfossi, un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Popolare, una buona domenica e come sempre vivete felici.